Internet non è un posto per femmine. Così si intitola l'ultimo saggio di Silvia Semenzin, appena pubblicato per Einaudi e dedicato al rapporto tra tecnologia e genere e soprattutto all'anima nera misogina del web. Perché, come scrive l'autrice, non è possibile comprendere la tecnologia senza considerare il genere, né comprendere il genere senza riferirsi alla tecnologia. Prendendo quindi spunto da questo saggio, cercheremo di approfondire le radici storiche dell'ostilità di internet nei confronti delle donne, i fattori certamente tecnologici ma anche sociopolitici che favoriscono appunto la violenza digitale e la discriminazione. Questi sono i temi che cercheremo di mettere a fuoco nella prossima mezz'ora con due ospiti. La prima è l'autrice del saggio, Silvia Semenzin. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
Grazie a lei per avere accettato il nostro invito. Sociologa, ricercatrice e attivista per i diritti digitali, Silvia Semenzin è specializzata in violenza di genere online e discriminazioni digitali. Collabora con istituzioni e organizzazioni internazionali come la Commissione europea e il Consiglio d'Europa su temi dei diritti digitali, del femminismo e della responsabilità delle piattaforme. E benvenuta anche a Marisa Marraffino. Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia.
Avvocata esperta in reati informatici, privacy aziendale e nuove tecnologie, Marisa Marraffino collabora con il Sole 24 Ore e ha scritto saggi su cyberbullismo, reati informatici e trattamento illecito di dati personali. Allora, Silvia Semenzin, oggi internet non è un posto per donne perché in rete sentimenti d'odio e di rabbia dilagano verso questo genere. Ma per orientarci nel presente, le scrive nel primo capitolo del suo saggio, dobbiamo tornare al punto in cui tutto ciò è cominciato. E allora ecco che vediamo anche profilarsi una storia diversa che vede le donne pioniere di internet. Cosa ci fa capire della natura di internet questa storia rivista dai margini, che poi margini si fa per dire perché le donne hanno fatto anche la rivoluzione tecnologica?
Esatto, io nello scrivere questo libro e orientarci nel presente ho pensato che fosse il caso di tornare indietro, perché sembra che oggi facciamo fatica a comprendere da dove derivino le discriminazioni, le violenze, ma ci dimentichiamo che la storia è importante per capire il presente. Dunque, una delle operazioni fatte proprio nella scrittura del saggio è stato riavvolgere il filo e ricordarci che le prime pioniere del web sono state proprio le donne, no? Quindi partendo da Ada Lovelace, che è stata la prima persona a scrivere un algoritmo, passando poi per la storia delle cosiddette ENIAC Girls, cioè le prime donne che hanno proprio creato le prime schede madri, il primo internet come lo conosciamo, e che poi sono state cancellate dalla storia e i loro nomi non li ricordiamo più. E questo è importante perché appunto pensiamo che internet e le tecnologie in generale siano dei domini, diciamo, maschilizzati, ma questa è stata un'operazione fatta proprio a tavolino nel momento in cui internet è diventato appetibile anche per il mercato. Quindi ricordarsi del ruolo femminile all'interno della tecnologia è importante perché in realtà ci racconta una storia in cui c'è sempre stata una tensione, diciamo, tra l'egemonia culturale maschile e poi in realtà tutta quella libertà che le donne ricercavano anche tramite la rete e che piano piano le ha purtroppo estromesse. E questo ci porta poi ad oggi, in cui appunto in realtà purtroppo questa operazione di maschilizzazione è arrivata al suo culmine, no? Anche attraverso, diciamo, questi volti della Silicon Valley che oggi si alleano alle politiche di Donald Trump e che all'interno della loro agenda politica hanno anche una visione misogina e che utilizzano purtroppo la tecnologia anche proprio per spegnere le voci femminili, ma tutto è collegato e questo lo dobbiamo comprendere prima di tutto guardando indietro.
La storia di internet non è quindi maschile, ma possiamo dire è stata resa in qualche modo maschile. Le discussioni si soffermano sempre sui casi di stretta attualità, per esempio il caso Pellico oppure mia moglie, ma a quando risalgono i primi eventi di violenza digitale, inclusa la diffusione non consensuale di materiale intimo? Quanto ci ha messo la violenza ad arrivare e a impestare quindi lo spazio digitale, Marraffino?
Sì, allora la violenza in realtà purtroppo è nata insieme alla diffusione, quindi a internet e ai contenuti. Io posso dire che già a partire dal 2008, che è stato l'anno che ha segnato un po' l'ingresso dei principali social network anche in Italia, sono arrivati i primi casi, no? Quindi i social network sicuramente hanno contribuito a una divulgazione massiccia e anche non autorizzata di dati personali, spesso a contenuto sessuale. Ancora oggi i principali reati, il cosiddetto, cioè quello di diffusione di materiale intimo non consensuale, cosiddetto revenge porn, purtroppo prevede ancora la maggior parte dei casi delle vittime femminili, anche se mi è capitato anche di casi al maschile. Quindi succede questo. Quello che negli anni però è cambiato, è la sensibilità a questi temi. Quindi spesso noi alle donne oggi andiamo tantissimo anche nelle scuole per parlare di prevenzione e di tutela della privacy, perché quello che manca effettivamente a volte è una cultura, è una consapevolezza legata alla riservatezza. Ancora oggi troppi ragazzi e ragazze condividono le password del proprio cloud con persone appena conosciute, sottovalutando i rischi.
A proposito di cambiamento di cultura, da tempo il mito della tecnologia neutrale si è incrinato, forse anche in virtù dell'accelerazione dello strapotere dell'intelligenza artificiale che ci ha obbligati in qualche modo a fare conti con i privilegi e le asimmetrie dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista di genere, cosa vediamo quando cade il velo della neutralità tecnologica, Semenzin?
Dunque, io un'altra delle cose che affermo all'interno del libro è proprio che l'idea del neutrale sia in realtà di nuovo un neutrale maschile, ma questo non è una cosa che ho inventato io, no? Diciamo che andando anche a ripescare nella letteratura femminista si viene insomma in contatto anche con quest'idea che di base il maschile sia il neutrale e tutto quello che invece è femminile o comunque diciamo non si allinea al maschile egemonico diventa altro, no? Riprendendo anche Simone de Beauvoir. E questo naturalmente è un qualcosa che ritroviamo anche nella tecnologia, dove per tantissimo tempo è stato portato avanti proprio la narrazione della neutralità algoritmica, no? Della neutralità delle piattaforme, della neutralità matematica, andando ad occultare poi quello che invece sono le operazioni di diciamo operazioni politiche, operazioni ideologiche che stanno già nella raccolta dei dati stessi e poi che si ripercuotono anche diciamo nella codificazione poi di questi dati e degli output algoritmici. Quindi sostanzialmente è importante che noi cominciamo a guardare la tecnologia come un qualcosa di socialmente costruito e che ha anche un valore politico e ideologico, perché nel momento in cui riconosciamo la parte ideologica che esiste nella tecnologia, allora cominciamo ad avere, diciamo, agency e anche possibilità di cambiarla. Se noi non capiamo che appunto la tecnologia non è neutrale, continueremo a pensare che la dobbiamo semplicemente ricevere in maniera passiva senza poter fare niente, mentre le leggi che oggi regolano la tecnologia, anche proprio quelle dei codici, quelle dei termini e condizioni delle piattaforme, sono state decise da qualcun altro senza in realtà andare a consultare la cittadinanza e meno che meno, diciamo, i movimenti progressisti che anzi oggi purtroppo soccombono a queste regole tecnologiche.
Secondo lei, Marisa Marraffino, l'illusione della neutralità algoritmica è un tema che ha un peso anche sul piano giuridico. Lei lavora in Italia, ma magari possiamo fare un ragionamento anche più internazionale.
Certo, allora noi ci confrontiamo in realtà regolarmente anche con gli altri paesi del mondo, in particolare con gli Stati Uniti, dove abbiamo dei colleghi ai quali spesso chiediamo conto anche dei processi, io dico a volte pionieristici, che ci sono anche oltreoceano. Ad esempio penso proprio alla responsabilità che i software hanno, i social network hanno, per esempio, nel consigliare ai più giovani dei contenuti nocivi. Oggi con l'intelligenza artificiale, ecco, questo problema, questo tema sarà ancora più attuale. Faccio soltanto un esempio: spesso alcune azioni giudiziarie che noi portiamo avanti in Italia, come per esempio la responsabilità da prodotto difettoso, hanno una matrice anche negli Stati Uniti oppure in altri paesi d'Europa. A volte, per quanto riguarda l'Europa, ci sono dei regolamenti comunitari che ci consentono di uniformare un po' la giurisprudenza, e per quanto riguarda gli Stati Uniti, ci sono delle norme di settore di riferimento soprattutto per la protezione degli adolescenti che ci consentono di avere una visione anche più completa e di capire come possiamo proteggere di più i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Non c'è dubbio che gli algoritmi sono ovviamente progettati da uomini e quindi scontano anche gli stereotipi di noi umani, no? E in più però ci può essere anche un malfunzionamento della macchina, quindi un malfunzionamento degli algoritmi che poi può causare dei danni, e quindi in questo nesso di causalità che poi noi giuristi dobbiamo andare ad accertare in sede processuale si gioca spesso, insomma, la partita, ed è una partita che oggi non è più rimandabile. Ecco, il problema è che tutte le volte in cui si prova a normare questo settore così complicato ci si trova di fronte appunto a regolamenti diversi, a legislazioni diverse, a ogni paese che spesso tende a legiferare in maniera diversa, con gli Stati Uniti che purtroppo spesso la fanno da padrona e quindi in qualche modo vedono l'Europa come il continente, insomma, che ha le regole più rigide, e questo non agevola a quello che, a mio parere, io lo dico sempre, dovrebbe essere una normativa armonizzata a livello internazionale.
Al momento quindi scordiamoci una visione di internet come spazio inclusivo a favore quindi dell'autodeterminazione e dell'emancipazione, come poteva esserlo magari in un breve e fugace momento all'inizio. Su tutto ce lo dimostra quella galassia ideologica chiamata Manosfera, un insieme di comunità digitali che sono accomunate da un risentimento nei confronti delle donne. Però fino a qualche tempo fa la Manosfera era un fenomeno che apparteneva a delle nicchie buie e piuttosto marginali. Come ha contagiato quindi la cultura di massa Semenzin?
La Manosfera effettivamente è in un qualche modo anche una risposta a quelle rivendicazioni anche femministe che negli ultimi anni hanno preso piede anche grazie ai social network, no? Penso in particolare a MeToo, no? E diciamo tutte le rivendicazioni anche sul consenso sessuale che in un qualche modo grazie a internet sono diventate anche più globali. E da ricercare, diciamo, nelle cause anche culturali della Manosfera c'è questa risposta, no? A quindi questa lotta per l'egemonia di cui parlavo prima, no? Per cui internet non è mai solo diciamo uno spazio di dominio, ma c'è anche uno spazio per una ricerca di visibilità e di voce. La Manosfera è un tentativo di rimettere le donne al loro posto, di togliergli di nuovo voce, visibilità, anche in maniere molto violente, no? Per cui troviamo gli incel, troviamo, diciamo, questi spazi profondamente misogini in cui a volte si parla anche di violenza, proprio, no? di morte delle donne. La cosa purtroppo angosciante, in un qualche modo inquietante, che sta accadendo, di cui io racconto nel libro, è che in effetti dalle nicchie stiamo andando sempre più, ci stiamo spostando verso gli spazi mainstream, per cui ci sono tutta una serie di influencer, no? Magari all'interno di settori maschili che apparentemente sono innocenti, come per esempio lo sport o la finanza o la crescita personale, in cui molti dei discorsi della Manosfera, e quindi questi discorsi misogini, antifemministi, vengono rivenduti sotto, diciamo, narrazioni più soft e più accettabili, ma che comunque riproducono quest'idea delle donne fuorvianti, in cui le donne sono solo interessate ai soldi, a prendersi il gioco degli uomini e così via dicendo. E questo ci deve preoccupare, perché ci siamo spostati dalla nicchia verso ormai ad operazioni che arrivano anche a uomini non radicalizzati e rendono accettabili i discorsi antifemministi.
Leggevo che sono 23 minuti di tempo, che è il tempo medio necessario per vedersi servito il primo contenuto misogino se sei un adolescente maschio su internet, sui social. Anche lei, Marisa Marraffino, si è molto occupata del legame tra misoginia e tecnologia, perché le cosiddette big tech, quindi le grandi aziende tecnologiche, hanno una responsabilità etica, no? Quanto quindi collaborano, per esempio, nell'individuazione di, diciamo, di chi ha commesso reato su internet? Si può quantificare, si può valutare in qualche modo la loro collaborazione da questo punto di vista?
Sì, allora diciamo subito che i social hanno anche una responsabilità giuridica in alcuni casi, che è importante sottolineare, no? Spesso però purtroppo noi riscontriamo un difetto di collaborazione soprattutto per le diffamazioni online, questo perché negli Stati Uniti la diffamazione non è reato e ancora oggi ci sentiamo rispondere dalle piattaforme, non solo ovviamente noi avvocati ma anche i pubblici ministeri, no? Che indagano su questo tipo di reato, che prevale la libertà di espressione degli utenti. Ora, questo, a mio parere, ecco, è un falso diritto delle piattaforme, no? Perché nemmeno negli Stati Uniti la libertà di espressione è assoluta, soprattutto quando vengono veicolati discorsi di odio e hate speech. Purtroppo si è resa necessaria, ancora una volta qui in Europa, una normativa di settore, perché questo aspetto non era molto chiaro, no? E quindi si continuava a vedere continuamente sottovalutato l'importanza di intervenire subito. Quindi, ad esempio, il Digital Service Act prevede anche che le piattaforme debbano fare tutto il possibile per evitare che tramite le loro piattaforme vengano divulgati contenuti che possano essere di violenza, no? Quindi di violenza anche di genere, parla espressamente proprio di questo. E quindi personalmente esiste uno strumento, che è quello dato dall'articolo 21 del Digital Service Act, che è il regolamento che è il reclamo al GCOM in Italia, che è l'ente, insomma, che fa da coordinatore digitale per l'applicazione del Digital Service Act, al quale tutti noi possiamo rivolgerci quando ci sono delle violazioni sui social network che riguardano anche violazioni di genere, oppure quando vengono lesi i diritti dei minorenni. Inoltre le piattaforme, ecco, se messe a conoscenza, hanno una responsabilità civile quando veicolano questi contenuti. Occorre quindi sempre segnalare i contenuti che noi consideriamo violenti o comunque, insomma, offensivi, in modo tale che anche le piattaforme facciano la loro parte.
Sì, perché il problema è che la misoginia oppure la discriminazione generano grandi interazioni sui social, molto traffico, come si dice nel gergo, e questo si traduce poi in una crescita economica in profitto per le aziende proprietarie dei social. Siamo in pieno capitalismo digitale, Semenzin.
Assolutamente sì, e infatti, come anche qua io mi soffermo a raccontare nel libro, in realtà purtroppo esiste una relazione molto stretta, no, tra misoginia e questo capitalismo digitale, per cui effettivamente i passi avanti che si stanno facendo in Europa, anche proprio con il Digital Service Act, sono importanti, ma forse insufficienti per fermare un sistema così radicato proprio nel profitto della violenza digitale. Le piattaforme non hanno alcun interesse ad autoregolarsi, e addirittura, se possono, comunque cercano di evitare la regolamentazione. Siamo in pieno digital omnibus, no? In cui addirittura, in realtà, purtroppo in Europa si sta cercando di fare un passo indietro rispetto alla regolamentazione, anche a causa delle pressioni che riceviamo dagli Stati Uniti. Per cui queste piattaforme, appunto, hanno costruito veramente un dominio economico sullo sfruttamento della violenza digitale. Addirittura una, in realtà, poi delle tendenze che purtroppo stiamo ritrovando e riscontrando nella ricerca, è che non solo sono le piattaforme a avere profitto rispetto alla violenza digitale, ma piano piano anche gli utenti si stanno spostando verso la monetizzazione di pratiche violente, come per esempio la condivisione non consensuale di materiale intimo, che oggi sempre più si sta spostando anche proprio verso la vendita di questo tipo di materiali, in un qualche modo anche per proteggere per esempio i gruppi di Telegram, i forum, e quindi ci dimostra che poi anche in casi come l'intelligenza artificiale, no, il caso di Grok, purtroppo questo tipo di operazioni creano molto profitto e quindi richiedono interventi molto più politici, molto più coraggiosi.
I reati di violenza digitale infatti sono davvero moltissimi, c'è il porno deepfake, le molestie digitali, il cyberstalking. Chiederei a Marisa Marraffino se le regole che abbiamo a disposizione, di cui ci ha parlato prima, possono essere in qualche modo migliorate, e come, in quale direzione secondo lei?
Sì, allora sicuramente dovrebbe essere migliorata la collaborazione internazionale, dovrebbe essere agevolato il diritto di difesa degli utenti, perché oggi purtroppo è ancora troppo difficile ottenere la rimozione di un contenuto che ci riguarda se non rivolgendosi a noi avvocati, e purtroppo spesso in tanti ancora rinunciano alla difesa per i costi che questo può avere, ed è un controsenso. Quindi bisognerebbe agevolare gli strumenti che il Digital Service Act per esempio avrebbe messo a disposizione, ma che poi nella pratica non funzionano. Quindi ci vorrebbero degli organismi anche per alleggerire i tribunali da queste cose. L'aspetto che a me, devo dire anche da avvocato, fa molto dispiacere è che spesso le persone dicono: beh, noi non denunciamo perché tanto non si può fare niente, no? Quindi lasciano che vengano veicolati dei contenuti anche offensivi. Ora, di solito quando si tratta di revenge porn c'è ovviamente più attenzione, no? Però spesso, e quello mi preoccupa anche a livello culturale e sociale, è che questa dei contenuti lesivi che ci riguardano, perché tanto ormai lo fanno tutti e se quereliamo non arrivano mai a individuarli e quindi non cambia niente. E questo purtroppo è dato anche dall'inerzia del legislatore, ma anche dalla mancanza di collaborazione di cui parlavamo prima, che ha reso la difesa a volte più complicata. Però ecco, io se posso approfittare di questo momento di confronto, è proprio quello per rivolgermi a tutti, a chi ci ascolta, per dire che in realtà dovremmo sempre querelare, nonostante tutto, è un'attività gratuita, quindi possiamo andare e segnalarlo. Io personalmente dico che quando ho visto anche il gruppo mia moglie, ho segnalato alla GCOM quei contenuti, perché a mio parere c'è una precisa responsabilità anche da parte delle piattaforme, e credo che ogni cittadino dovrebbe insomma segnalare e prendere coscienza, no, di quello che ci riguarda. Poi il cittadino da solo purtroppo non può cambiare le cose, quindi gli interventi del legislatore, siamo arrivati soltanto a ottobre 2025 con un reato di deepfake, per esempio. Ancora oggi c'è un problema in Italia sul reato di revenge porn con l'intelligenza artificiale, che nel 2019 non è stato ancora previsto un comma preciso per i contenuti modificati con l'intelligenza artificiale che siano appunto intimi, e invece i casi c'erano già nel 2019. Quindi insomma, a volte, ecco, da avvocato posso dire che il legislatore arriva sempre in ritardo, però per fortuna insomma che poi le norme arrivano, e però ecco, la tecnologia molto probabilmente, anzi sicuramente, cambia e si evolve più velocemente di quanto il legislatore non possa essere lungimirante. Oggi purtroppo ecco, non è così lungimirante da prevedere quello che può succedere insomma anche tra qualche anno o qualche mese, perché la tecnologia corre davvero velocemente.
Sì, abbiamo proprio l'impressione che la tecnologia arrivi velocemente ad aggirare gli ostacoli e sia appunto molto più veloce delle norme giuridiche. A questo punto quindi sarebbe necessario agire in maniera preventiva. Come si potrebbe fare, Silvia Semenzin?
Allora, io credo che appunto l'approccio qui dovrebbe essere quello di, prima di tutto, appunto dare più spazio a chi si occupa di questi temi dal punto di vista della ricerca, perché purtroppo, come diceva Maraffino, i legislatori non tendono a preoccuparsi una volta che il problema è già avvenuto, quindi la frittata è fatta, piuttosto che preoccuparsi magari prima di come costruiamo la tecnologia e quindi quali sono i limiti etici entro cui costruire tecnologia, piattaforma, innovazione, che oggi sembra una parolaccia, no? Di fronte a appunto questa corsa alla competizione tecnologica, per cui in realtà diciamo tutto quello che sono i diritti umani e i valori etici diventano una sorta di scocciatura per diciamo, no, questi grandi della big tech, che in realtà non sono assolutamente interessati, no, a proteggere i diritti. Una delle proposte che c'è all'interno del mio libro, anche per cercare di guardare verso il futuro e non lasciarsi scoraggiare di fronte a quello che è il presente, che purtroppo fa molta paura, è quella di rimettere al centro proprio dell'etica tecnologica e del cambiamento tecnologico le rivendicazioni del femminismo, e quindi valori che sono totalmente opposti a questi della competizione sfrenata maschile in un certo modo, quindi diciamo l'interdipendenza, la cura, la collaborazione, tutti i valori che in un qualche modo ci fanno anche fuoriuscire dalle logiche commerciali di piattaforme che oggi non sono più sostenibili e che a un certo punto purtroppo, per fortuna, richiederanno un'alternativa di immaginario completamente diversa da quella che stiamo affrontando oggi e magari anche più europea.
Lei è d'accordo, Maraffini? Dal punto di vista appunto della legge, dal punto di vista giuridico, è una possibilità attingere a questi immaginari femministi? È realizzabile?
Ma sì, io poi molto concretamente io dico che a livello legislativo ci sono degli strumenti che già oggi possiamo porre in campo. Io penso all'intelligenza artificiale, per esempio, no? Di cui si parla sempre, si demonizza questo strumento. Io faccio l'esempio di uno strumento preventivo che era stato utilizzato per molti casi di revenge porn, è ancora poco conosciuto in Italia, ad esempio, che permette di bloccare i contenuti prima che questi vengano pubblicati, no? Quindi in fase preventiva agire anche grazie all'intelligenza artificiale, che potrebbe ad esempio, come adesso ci sono dei software che i social mettono a disposizione, ad esempio per riconoscere i codici di hash, si chiamano, le impronte digitali dei contenuti. Oggi cosa succede? Basta modificare leggermente un video o una fotografia per consentire lo stesso che questi contenuti vengano caricati. E quindi, ecco, l'intelligenza artificiale, invece, secondo me, comunque le nuove tecnologie potrebbero rendere più diffuse queste forme di protezione anche gratuite, che oggi, ripeto, sono poco conosciute, poco diffuse. Io le ho poste in essere spesso, diverse volte, con alcuni, soprattutto con ragazze, quindi anche qui si torna al femminile, e questo ha aiutato molto anche a livello psicologico ad andare avanti, a ricostruire una vita. E poi sì, concordo sul fatto che è tutto un tema molto più ampio a livello culturale. Ecco, io mi limito dal punto di vista giuridico poi a rilevare quali potrebbero essere gli strumenti per dare una tutela immediata, no? È logico che poi, come dicono quelli più esperti di me, ci vorranno dei secoli, no? E questo la dottoressa Semenzin scrive sicuramente nel suo libro, per avere una effettiva parità, no, di genere. Quindi il fenomeno è molto ampio, quindi non ci vorranno mesi o anni, ma purtroppo è un problema sociale che noi vediamo poi anche nei nostri studi, con una divisione anche delle famiglie, nei ruoli delle famiglie, che è ancora davvero lontana dall'essere paritaria.
Internet non è un posto per femmine, il saggio appena uscito per Einaudi, da cui ha preso spunto questa conversazione. Ad averlo scritto è Silvia Semenzin, sociologa interessata al rapporto tra tecnologia, potere e giustizia di genere. Grazie Semenzin.
Grazie mille a lei, grazie dello spazio.
Grazie a lei, alla prossima. In dialogo con lei oggi l'avvocata specializzata in diritto digitale e discriminazione di genere, Marisa Marraffino, grazie.
Grazie a voi.
A presto, risentirci.